Doc, è permesso? Sono tornato, sono Don Giuseppe. Carissima famiglia e carissime famiglie di Castelgoffredo, sono ritornato di nuovo in mezzo a voi per stare un po' in compagnia. Certo, è vero, abbiamo un po' rotto le righe tutti. Si comincia a uscire per il lavoro, per il divertimento, anche in questo fine settimana. Si fa molto parlare di movida nei bar, nei centri storici. Insomma, abbiamo ripreso anche a celebrare la Santa Messa nella nostra chiesa. Devo dire che è andato tutto bene. La messa del sabato sera e anche le quattro messe della domenica. Non erano certo occupati tutti i 180 posti disponibili per la nostra chiesa grande, ma in alcune messe quasi del tutto sì. E comunque tutti i fedeli sono stati ordinati, hanno rispettato le regole, grazie ai volontari. C'è stato perfino il plauso da parte del nostro sindaco, che ha lanciato un messaggio alla domenica come sempre e ha sottolineato come in parrocchia ci siamo comportati bene. Certo, siamo anche noi responsabili e cittadini oltre che cristiani, e innanzitutto dobbiamo dare il buon esempio. Quindi vi dico innanzitutto che ripeteremo la stessa esperienza domenica prossima, quindi è necessario iscriversi per le sante messe, almeno queste prime domeniche. Poi, se uno prende l'abitudine a frequentare una messa, ci sono sempre i volontari che fanno accoglienza alle porte della chiesa, ci indicano il posto, stare fermi dove c'è il segno rosso nei posti. Quindi abbiamo celebrato serenamente, in sicurezza, abbiamo veramente lodato il Signore, siamo ritornati a incontrarsi per la prima volta. Mi pare sabato i ragazzi di prima media si sono visti un po' tutti insieme, perché prima sono stati chiusi in casa e poi potevano vedersi tra un amico e l'altro, ma non proprio tutti insieme, anche se non è stato possibile fare assembramento. Ma questo è molto importante, noi abbiamo fatto esperienza della presenza del Signore risorto in mezzo a noi. Laddove due o tre sono riuniti nel mio nome e sono in mezzo a loro, per noi è fondamentale. Perché attraverso questo incontrarsi, questo sperimentarsi, questo vedersi, questo parlare insieme, pregare insieme, cantare insieme, noi tocchiamo con mano la presenza di Gesù, oltre che nella sua parola proclamata e nel pane di vita consacrato. Allora, con tanta gioia voglio raccontarvi questa esperienza oggi, perché mi sembra, dopo tre mesi esatti, un evento da non trascurare. Ma sono venuto a trovarvi ancora, anche se ormai le porte sono aperte. Succede che le nostre case diventano più simili a quelle di un albergo rispetto a quelle di una famiglia. Certo, non dobbiamo stare chiusi come in prigione, sempre in casa da mattina alla sera, sera alla mattina, come nei primi tempi del lockdown, però neanche essere sempre fuori, cioè ci deve trovare una modalità, un buon senso, per dire la nostra famiglia ha bisogno di tempi, ha bisogno di momenti, sono non solo le occasioni per stare a tavola e mangiare come in un ristorante, ma per condividere, parlare, fare progetti insieme, elaborare, comunicarsi non solo le informazioni ma anche i sentimenti, gli stati d'animo, i progetti, i desideri, i dolori, le paure, le angosce. Ecco, questa è una vera famiglia. Allora, permettetemi di venire a trovarvi, bussare alle porte delle vostre case anche questa settimana, portandovi quasi simbolicamente alla solennità di Pentecoste, cioè alla pienezza della Pasqua. Quasi abbiamo vissuto una quaresima insieme, poi la Pasqua, tutto il tempo di Pasqua fino a Pentecoste. Abbiamo vissuto un cammino e deve raggiungere la meta più alta. La pienezza della Pasqua è la Pentecoste, cioè il dono dello Spirito. Già vi ho lasciato la preghiera allo Spirito Santo la settimana scorsa in questa novena di Pentecoste. Ma sono venuto a trovarvi proprio per stare in compagnia e nutrirci reciprocamente di una parola che non è semplicemente di consuetudine o di circostanza, ma che è la parola di Dio. È quella che ci permette di dare sapore e senso alla nostra vita, di stare in piedi nonostante le difficoltà. Ed è così allora che voglio accompagnarvi alla pienezza della Pasqua, che è la Pentecoste, col Vangelo di Giovanni sempre, al capitolo 16. Coraggio, andate a prendere la Bibbia nell'angolo bello, l'angolo della preghiera, dove spero abbiate messo anche la preghiera allo Spirito Santo. La sequenza dello Spirito Santo, vieni Santo Spirito, da pregare ogni giorno. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo dissero i discepoli a Gesù: ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei uscito da Dio. Rispose loro Gesù: adesso credete? Ecco, viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo arrivati al Vangelo di Giovanni, capitolo 16, dal versetto 29 al versetto 33. Vedete, ci sono state delle rivelazioni progressive di Gesù che continua a dire: credete in me, io sono venuto dal Padre, compio le opere del Padre, dico le parole del Padre, chi crede in me crede nel Padre, quello io vi manderò lo Spirito, il quale testimonierà di me e testimoniando di me vi farà conoscere il Padre. Insomma, sembra: io sono venuto dal Padre, adesso ritorno al Padre, non ritornare a casa, la mia morte. Abbiamo visto un po' le meditazioni dei giorni precedenti, no? Benissimo. Insomma, i discepoli sembra che qui abbiano capito, sono i dodici, meglio Giuda è già uscito perché è andato a vendere Gesù, a tradirlo. Sono rimasti gli undici discepoli, dicono: adesso abbiamo capito. Ora parli apertamente e non più in modo velato. Ora sappiamo che tu sai tutto. I discepoli sono rimasti quasi a bocca aperta perché hanno sentito parlare Gesù apertamente del Padre e si sono quasi lasciati convinti dalle belle parole di Gesù. Insomma, c'è una specie di fiducia eccessiva dei discepoli. Insomma, gli apostoli, alla volontà di Gesù di rivelare apertamente il mistero del Padre e della sua missione, rispondono con una fede entusiasta. Ora sappiamo che tu sai tutto, per questo crediamo che sei uscito da Dio. Sembra quasi che abbiano una fede già sicura, ma è una fede molto infantile. È una fede molto umana, fondata su delle sensazioni umane, delle emozioni umane, su una certezza umana, un po' baldazzosa, sicura. La fede vera non è così facile. La fede vera è continuamente messa in discussione dalle tentazioni, dalle prove. Insomma, gli apostoli invece pensano che ormai ogni problema sia superato, tutto è chiaro adesso davanti ai loro occhi. Nel loro entusiasmo c'è qualcosa di infantile, di molto umano. Insomma, è l'orgoglio di essere alla sequela di un uomo straordinario che sa tutto. Dicono: mai nessuno ha parlato come lui sa tutto, no? E insomma è un po' l'orgoglio umano. È l'infantilismo della fede. Ma Gesù conosce perfettamente il cuore di ogni uomo. E allora cosa dice? È una specie di doccia fredda. Dice loro: adesso credete, ecco viene l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. E noi sappiamo dai Vangeli effettivamente che al momento della sua passione e del suo arresto nell'orto degli ulivi, fino alla crocifissione, tutti lo lasciarono, lo abbandonarono. Ma le parole di Gesù non sono soltanto una doccia fredda sul fuoco di una fede ancora immatura, acerba, su una illusione di fede che può rivelarsi fatale alle prime crisi. Gesù ripete qui per tutti gli apostoli la lezione che aveva dato a Pietro dopo la trasfigurazione. Va via da me, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio ma secondo gli uomini. È facile avere fede in Cristo splendente, nel Cristo glorioso della trasfigurazione sul monte Tabor, o nel Cristo che dice parole straordinarie, sapiente, mai nessun uomo ha parlato come lui, ma è difficile accettare senza scandalizzarsi il Cristo del Venerdì Santo, dell'orto del Getsemani, del pretorio di Pilato, del Calvario, del sepolcro, il Cristo della Passione. Insomma, Gesù li disillude e preannuncia la loro prossima fuga, una fuga vergognosa che lo lascerà solo. Ma lui dice: io non sono solo, perché sono sempre con il Padre e il Padre con me. E li avvisa prima, perché quando capiterà credano e possono partecipare alla sua vittoria sul mondo. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. La vera pace non è non avere difficoltà, non avere tribolazioni, ma la vera pace è stare col Cristo proprio nei momenti della prova, della difficoltà, della passione, i momenti difficili della nostra vita. E stare in comunione con Gesù vuol dire stare in comunione con il Padre e vivere nella pace. Avrete tribolazioni nel mondo, ma io ho vinto il mondo, abbiate fede in me. State uniti a me. Gesù preannuncia che lo abbandoneranno tutti. La fede vive anche i momenti di prove, di abbandono, di allontanamento. Ma Gesù, come è andato a riprendere Pietro, andrà a riprendere tutti i suoi discepoli sulle rive del lago dopo la sua risurrezione e li farà apostoli che evangelizzeranno il mondo intero. Perché la fede non è soltanto frutto di una volontà umana o di un sentimento umano, ma la fede è un dono che viene da Lui. Nella misura in cui noi siamo avvolti e ci lasciamo avvolgere dalla sua azione di grazia, vinceremo il mondo, tutte le difficoltà, le tribolazioni. Non ci sarà più niente che ci può fermare, neanche la morte, perché Lui è risorto con noi. E tutto questo ce lo testimonia lo Spirito. Avere fede così lo si può solo sotto l'azione dello Spirito Santo. San Paolo dice: nessuno può dire che Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Nessuno può credere se non sotto l'azione dello Spirito Santo, che ci fa credere anche nel momento della prova. E allora voglio pregare con voi la sequenza allo Spirito Santo, prepararci alla solennità di Pentecoste. Prendiamolo in mano, preghiamo insieme. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ecco che cosa fa lo Spirito. Questa frase voglio sottolineare con voi oggi. Nella fatica, riposo, quanta fatica di vivere. Nella calura, quando siamo accalorati, le passioni della vita, le difficoltà, quando ci vediamo magari a mal partito, lui è riparo, rifugio. Nel pianto, quante volte il pianto, conforto. Questa è l'azione dello Spirito che fa resistere in noi la fede anche in questi momenti di prova. A tra poco. Ed eccomi a voi adesso con la storia del santo, della santa del giorno. Oggi è Santa Maria Maddalena de Pazzi. Direte, ma che santa è questa? Ci dice molto bene che cosa vuol dire avere fede, anche nei momenti difficili della vita. Lo Spirito ci sostiene. Pensate cosa ha fatto lo Spirito Santo in questa donna, che nacque a Firenze nel 1566. Maria Maddalena de Pazzi, già il suo nome dice che appartiene al fiorfiore della nobiltà fiorentina. Nonostante fosse nobile, appunto, non ama la vita mondana. Essa preferisce la compagnia delle monache di San Giovannino dei Cavalieri di Firenze, nel cui convento entra come educanda, studentessa. A 18 anni, al termine di un intenso cammino spirituale, veste l'abito carmelitano nel monastero fiorentino di Santa Maria degli Angeli. Cominciano presto a manifestarsi in lei rapimenti estatici, durante i quali dalle sue labbra fioriscono espressioni che, trascritte da alcune consorelle, si rivelano di una profondità teologica insospettata. Santa Maria Maddalena de Pazzi, fiorentina carmelitana, è famosa proprio per le sue visioni mistiche. È una mistica, cioè colei che quasi parlava tu per tu con il Signore, a viso, lo Spirito Santo l'aveva completamente trasformata nella creatura nuova spirituale. Ispirata da queste visioni, scrive a Papa Sisto V e a vari vescovi lettere coraggiose, denunciando i mali di cui la Chiesa soffre. Trascorre anche un lungo periodo di buio e di aridità interiore, di indicibili sofferenze fisiche. Cioè è messa a dura prova proprio nella fede. Lei dice: non vedo più niente, non credo più. Sembrava di essere presa soltanto dal buio interiore, dall'aridità interiore, come Madre Teresa di Calcutta, 40 anni di buio senza sentire più niente. Aggrapparsi soltanto con le unghie alla fede per non soccombere. Questa è la grandezza, dove crede senza più sentire o vedere niente. È la fede pura. Così conclude la sua intensa esperienza terrena di misticismo nel 1607, alla bellezza di 43 anni. Molto giovane, Santa Maria Maddalena de Pazzi ci dice che anche i santi più grandi, come lei, abbiamo citato prima, ho citato Santa Teresa di Calcutta, per esempio, ma immaginate San Giovanni della Croce, il grande mistico carmelitano, Santa Teresa d'Avila, riformatrice del movimento carmelitano, dei monasteri, dei conventi carmelitani, di clausura. Pensate a Santa Teresina del Bambin Gesù, carmelitana pure essa, Santa Teresina di Lisieux, appunto. Ma pensate anche alla notte della fede. Ecco che cosa fa lo spirito. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. Hanno creduto nonostante i momenti bui della vita. Questo ci deve dire e rafforzare anche nel nostro cammino di fede. Questo fa lo Spirito Santo. Non dire quando sono in difficoltà e nel buio allora non crede più, il Signore non c'è. No, è proprio lì che il Signore sta condividendo con te l'ora del Getsemani. A tra poco. A voi adesso con la storia che in questo tempo di maggio vi ho detto vuole raccontarvi di Maria, di tante piccole grandi storie che ci educano al significato dell'Ave Maria, la devozione alla Madonna, e ci fanno capire l'importanza che la Madonna ha nel nostro cammino, quante grazie la Madonna ci fa. Vi ho raccontato soprattutto in lungo e disteso un po' la storia del santuario di Fatima, dei tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ma cui sono particolarmente affezionato, ma non solo questo, vi ho raccontato tante altre storie, adesso non sto qui a citarle tutte, ma prima di concludere questo mese di maggio voglio dedicare questi nostri appuntamenti pomeridiani a raccontarvi un po' la storia di Lourdes, un altro grande santuario, grandi apparizioni prima di Fatima. Fatima è il 13 maggio del 1917 per 6-13 del mese, ecco, andate a leggere, a risentire tutte le storie anche che magari potete trovare sulla radio, radioalfanet.it, nel podcast oppure Facebook della radio. Ma non posso chiudere il mese di maggio dimenticando invece il grande santuario di Lourdes, le apparizioni di Lourdes. Qui sono particolarmente legato perché io, dopo una settimana che sono diventato prete, ho fatto il mio viaggio di nozze, a Lourdes sul treno attrezzato con gli ammalati. Un'esperienza indimenticabile. Vedete, Lourdes è una località francese in mezzo ai Pirenei. In questo territorio dall'11 febbraio al 16 luglio del 1858 una giovane di nome Bernadette Soubirous, contadina, 14enne, riferì di aver assistito a 18 apparizioni di una bella signora in una grotta di nome Massabiel. Ma vi dico innanzitutto qualcosa di Bernadette. Si chiamava Marie-Bernarde Soubirous, il suo vero nome, da tutti conosciuta in dialetto guascone. Lì si parlava il dialetto, anche lei conosceva solo il dialetto, era analfabeta, si chiamava Bernadette. Era primogenita di 6 figli. Nasce a Lourdes il 7 gennaio del 1844 da François Soubirous e da Louise Castereau. Lui è un mugnaio, è quindi uno che faceva andare il mulino, la gente portava il grano e lui macinava. Ma un mugnaio un po' improvvido e cadde in rovina, perde il mulino, quindi va in estrema povertà. Cosicché la sua famiglia è costretta a trasferirsi nel piano terra di un carcere dismesso. Luogo malsano per la salute di Bernadette, vedremo che poi morirà proprio di cattiva salute. Bernadette soffre di crisi asmatiche ed è nutrita, predisposta alla tubercolosi. Nel 1854 c'è a 10 anni, era del 44, quindi nel 1854 Bernadette scampa miracolosamente alla morte per colera. Nel cachot, che significa gattabuia, una prigione, perché poi il padre subisce un po' una prigionia, i Soubirous vivono dal giugno del 1856 all'autunno del 1858, per più di 2 anni. Proprio in questo, diciamo, anfratto, che chi va a Lourdes può andare a visitarlo, insomma, ancora i luoghi della famiglia Soubirous, durante, proprio dal 56 al 58, durante le 18 apparizioni, Bernadette vive con la famiglia in questa gattabuia. Ma veniamo alle apparizioni, la prima delle quali avviene a 14 anni, appunto, perché lei era nata il 7 di gennaio. La prima apparizione è l'11 febbraio 1858. Io vorrei passare in rassegna un po' le apparizioni, oggi non so se riesco a dirvele tutte 18, comunque cominciamo, poi magari domani ci rivediamo, ci risentiamo e così proseguiamo nella storia di Lourdes. Allora, l'11 febbraio 1858 storicamente avviene la prima apparizione. Bernadette raggiunge Massabiel, questa località, per raccogliere legna in compagnia di una sorella e di un'amica. È intenta a levarsi le calze per attraversare il fiume Gave, dove le altre due amiche l'hanno già preceduta, lei è un po' più lenta, e sente una specie di suono di vento, un vento forte, e si meraviglia perché il clima era tutto calmo e tranquillo intorno. E mentre gira lo sguardo verso la grotta lì di questa località Massabiel, vede una signora misteriosa. Lei stessa riferirà dopo, dice: ho visto una signora vestita di bianco, indossava un abito bianco, un velo bianco, una cintura blu ed una rosa gialla su ogni piede. Ripeterà sempre questo. Osservate le similitudini con Fatima, questo biancore, la bella signora, diceva i pastorelli. Bernadette, dopo aver fatto il segno della croce, si unisce a lei nella recita del rosario. Al termine della preghiera, la signora svanisce improvvisamente senza dire nulla. Il 14 febbraio 1858, la seconda apparizione. Bernadette chiede insistentemente alla madre quel giorno di poter tornare alla grotta perché sente di essere attratta interiormente e di dover tornare là. E la madre cede. La ragazzina, dopo aver recitato una decina di rosario davanti alla grotta, vede di nuovo la signora misteriosa. Bernadette le getta dell'acqua benedetta, perché dice: ma magari è il diavolo, no? Allora l'acqua benedetta. e la signora, sorridendo, inchina la testa. Poi, dopo aver concluso la recita del rosario, scompare ancora. 18 febbraio 1858, terza apparizione. Per la prima volta la signora rivolge la parola a Bernadette, gli rivela la parola. Bernadette le porge una penna e un pezzo di carta chiedendole di scrivere il suo nome, perché nel frattempo era stata a parlare con il parroco di Lourdes, il quale diceva: io non ci credo, se veramente è la Madonna digli come si chiama, chiedigli come si chiama. E lei dice, gli dà un pezzo di carta, una birra, vuol dire: scrivi il tuo nome. La signora le risponde dicendo: non è necessario. Poi continua: non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro. Potete avere la gentilezza di venire qui per 15 giorni? Quindi vuol dire 15 apparizioni più le prime tre, 18. 19 febbraio, allora Bernadette comincia a frequentare quasi tutti i giorni, saltando qualche giorno, ecco. 19 febbraio arriva la quarta apparizione, Bernadette si reca alla grotta con una candela benedetta, recita il Santo Rosario, ma la signora non dice nulla. 20 febbraio 1858, quinta apparizione, la signora insegna a Bernadette una preghiera personale e solo Bernadette conosce. Al termine dell'apparizione la ragazzina è pervasa da tristezza. Sì, perché l'annuncio è sempre quello di pregare per i peccatori. Quindi anche qui il messaggio è simile a quello di Fatima. Il 21 febbraio 1858, la sesta apparizione. La voce intanto si è sparsa nel paese, a Lourdes, e Bernadette viene seguita alla grotta da circa 100 persone. Di buon mattino la signora appare a Bernadette, che alla fine è interrogata dal commissario di polizia Jacomet, che vorrebbe sapere tutto quel che ha visto, mentre la ragazza riferisce solo a Cherò, cioè quella là. Lei mantiene, diciamo così, un po' il segreto. Si salta il 22 febbraio, si va al 23 febbraio 1858 con la settima apparizione. Bernadette, con circa 150 persone, raggiunge la grotta di Massabielle, dove riceve un segreto dalla signora, soltanto per se stessa però, quindi non lo dirà. Il 24 febbraio 1858 avviene l'ottava apparizione. La signora si rivolge a Bernadette dicendole: penitenza, penitenza, penitenza. Pregate Dio per i peccatori. Bacerete la terra in espiazione dei peccatori. Osservate il messaggio simile a quello di Fatima. Penitenza, penitenza, penitenza. Poi si capisce il perché Bernadette farà alcuni gesti, compirà alcuni movimenti, e la gente vedendola dirà: ma è pazza, no? Quindi dobbiamo mai dimenticare il contesto in cui avvengono queste apparizioni della Madonna Bernadette a Lourdes, nella grotta di Massabielle, cioè in un contesto della Francia dopo la rivoluzione francese, dopo il secolo dei lumi, dove c'è un laicismo imperante, un anticlericalismo e quindi una lotta contro i cristiani, no? Ecco. Il 25 febbraio 1858, la nona apparizione. Bernadette è accompagnata da circa 300 persone. Su richiesta della signora, Bernadette scava con le mani nel terreno melmoso e trova, non subito, ma dopo un po', una sorgente d'acqua mescolata col fango. Bernadette riferisce: lei mi ha detto di andare a bere alla fonte. Trovai soltanto un po' di acqua fangosa. Alla quarta prova potei bere. Cioè, prima, seconda e terza volta prende l'acqua con le mani e la butta via. La quarta volta può bere quell'acqua. Lei mi ha fatto anche mangiare dell'erba che si trovava vicino alla sorgente. Quindi la visione scomparve e poi me ne andai. Dinanzi alla folla che le dice: sai che ti credono pazza facendo cose simili, lei risponde semplicemente dicendo: è per i peccatori. Ecco il senso della penitenza. Bere quest'acqua fangosa, mangiare l'erba. Laurentin, che è un grande mariologo che ha studiato tutte le apparizioni e ha cercato di capire il significato di tutte queste apparizioni in fila, dalla medaglia miracolosa di Parigi a Lourdes, a Fatima, al santuario delle lacrime di Siracusa, fino a Medjugorje, eccetera, Laurentin dice che questo è in sintonia con i grandi segni biblici della penitenza, come Giovanni Battista, che si nutriva di radici, di erbe e di locuste selvatiche e predicava la penitenza, come gli ebrei mangiavano le erbe amare nella Pasqua annuale in ricordo delle amarezze della prigionia dell'Egitto. Cioè, l'erba che Bernadette mangia è un segno proprio di penitenza, come anche l'acqua che poi diventerà il segno del battesimo, che è la prima purificazione e liberazione dal peccato. E poi quest'acqua manterrà anche un potere miracoloso, taumaturgico. Vedremo anche i primi segni che si compiono lì al tempo proprio alla presenza di Bernadette. Siamo arrivati quindi al 25 febbraio 1858, alla nona apparizione. Io direi di fermarmi qui e domani andrò avanti con le altre apparizioni, fino a quando alla 14ª apparizione la Madonna dirà a Bernadette il nome, chi è, e sarà interessante meditare anche questo. Ma intanto cerchiamo di renderci partecipi di quello che avviene a Lourdes in queste prime 9 apparizioni. Insomma, Bernadette rivela di essere stata incaricata dalla bella signora, dalla bianca signora, di pregare per i peccatori. La signora chiede preghiera, conversione, penitenza, e poi i preti di andare là alla grotta in processione, di costruirvi una cappella. Insomma, subito si dividono in due le persone del tempo, cioè tra quelli che denigrano e quelli che invece credono in modo entusiasta. All'inizio anche il parroco di Lourdes, che si chiamava in francese il curé, il curato di Lourdes, l'abbé Peyramal, non può esimersi dal notare che le visite alla grotta di Bernadette abbiano intensificato il fervore religioso della sua parrocchia e avvicinato alcuni alla fede. Tuttavia lui all'inizio si dimostra molto cauto e anche un po' scettico nei confronti di questo fenomeno, a volte perfino scandalizzato di fronte ad alcune forme esteriori della ragazza, come quando la grotta scava nella terra, beve con disgusto l'acqua fangosa e poi si imbratte il viso di fango e addirittura in modo inaudito mangia l'erba come gli animali e bacia la terra. Insomma, lui crede che sia pazza all'inizio, ma poi gli chiederà: digli come si chiama, se vuoi che io creda devi dirmi come si chiama. E addirittura gli chiede di fare un miracolo, di far fiorire il rosetto della grotta in inverno. Quello non si avvererà, ma ci saranno altri miracoli. Comunque di questo vi racconterò domani, a tra poco. Vedete comunque che i grandi doni di Dio vengono sempre nell'incomprensione, nella sofferenza e nella persecuzione. Ma io ho vinto il mondo, ci ha detto Gesù nel Vangelo oggi. Non stacchiamoci da Lui. A tra poco. Ed è arrivato il momento per voi, carissimi sposi, marito e moglie, genitori. Desidero dedicare qualche minuto proprio solo a voi, perché è importante che la vita di coppia progredisca nella serenità, nella pienezza. E soprattutto così, dandovi quasi una piccola enciclopedia di come comportarsi anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Oggi, dopo il problema del rapporto con i soldi, il denaro, come gestirlo, il tempo, vorrei cominciare a parlare con voi di un'altra cosa importante che avviene nella vita di coppia, cioè sono i regali, i doni. Certo, è molto importante fare un regalo, fare un dono, questo specialmente tra marito e moglie, tra due fidanzati. Quanti regali si fanno? Ma questo è tipico di ogni cultura, sapete? Pensate, quando ancora adesso in certe culture orientali, specialmente nordafricane, insomma, quando si promette di prendere in sposa una ragazza, la famiglia del ragazzo deve quasi dare, no, una specie di pagamento di pecore, di cammelli, eccetera. Vi ricordate, avviene anche con Rebecca, che diventerà la sposa di Isacco. Dice Genesi capitolo 24, dal versetto 51 al 53: ecco, Rebecca è qui davanti a te, prendila e va, diventi la moglie del figlio del tuo padrone secondo la volontà del Signore. Appena udite le loro parole, il servitore di Abramo si inchinò fino a terra e ringraziò il Signore, no? Perché aveva accettato diciamo un'ambasceria che Abramo gli aveva dato, di dare la propria figlia Rebecca in sposa a Isacco. E allora il servitore di Abramo tirò fuori oggetti d'oro ed argento, dice il testo, e alcuni vestiti, e li diede a Rebecca. Anche al fratello e alla madre di Rebecca donò oggetti preziosi. Insomma, direi che in tante culture si è riscontrato che offrire doni è un modo per esprimere amore e per avere, o meglio, incominciare, incrementare il percorso che porta al matrimonio. Una volta che la giovane e la sua famiglia hanno accettato che lei diventi la moglie di Isacco, Rebecca, nel testo biblico, il servo di Abramo le offre splendidi doni per manifestare la sincerità rispetto del suo padrone. Offrire doni è un'espressione d'amore universalmente riconosciuta. Un dono è un segno visibile che dice: ho pensato a te. Anzi, attraverso il dono vuol dire che penserò sempre a te, ogni giorno. Per alcune persone i doni costituiscono il linguaggio principale dell'amore. Per queste persone nulla esprime meglio l'affetto del coniuge che ricevere un regalo. Purtroppo però succede che spesso il coniuge, e di solito è il marito, non parla bene il linguaggio della moglie o dell'altro coniuge, perché per lui non è così importante il linguaggio dei doni, dei regali. Insomma, ci sono uomini che prima del matrimonio offrono doni perché pensano che questo faccia parte del corteggiamento, ma dopo essersi sposati smettono di farlo, si dimenticano, anche se forse continuano a esprimere il loro amore alla propria moglie in altri modi, ma non fanno più regali. Una signora mi ha detto: mio marito dice di amarmi, ma le parole costano poco. Sono stanca di sentirmi dire ti amo, ti amo, ti amo. Dove sono i regali? Vedete? Le parole del marito, di questa signora, sono sincere, ma lui parla il linguaggio dell'amore sbagliato, che lei, sua moglie, non capisce. Per sua moglie un dono vale 1000 parole. Se questo è vero, anche per il vostro coniuge, allora accertatevi di esprimere davvero il vostro amore in modo adeguato, con il linguaggio che lui capisce o che lei capisce, quello dei doni. Insomma, vorrei invitarvi a non sottovalutare e disprezzare il gesto del dono o del regalo. Poi vedremo nei giorni a venire anche come, quanti, eccetera, eccetera. Però è importante il gesto del dono. Allora, prego con voi e per voi così. Signore Dio, a volte dimentico quanto un piccolo gesto di dono possa significare per il mio coniuge, anche se il suo linguaggio principale dell'amore non è costituito dai doni. Ti prego, aiutami a essere premuroso e a mostrare al mio coniuge quanto tengo a lui anche con un dono. Amen. A tra poco per la preghiera. Ed è il momento della comunione spirituale. Ma qualcuno di voi potrebbe dirmi: ma ieri siamo andati a messa, che senso ha fare? Ma la comunione spirituale possiamo farla in ogni istante di tutte le giornate. Anche quando vado a fare la comunione sacramentale, ricevo Gesù nel corpo vivo e vero. Prendete, mangiate, prendete, bevete. Devo accompagnare quel gesto fisico da un desiderio del cuore, un ardente desiderio del cuore, cioè dalla comunione spirituale. Allora porto il frutto, frutto di vita nuova, che è l'amore, l'amore divino, l'amore per Lui. Insomma, dobbiamo vivere ogni istante della giornata in comunione con Gesù. E allora preghiamo insieme con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Possiamo dimenticare i nostri cari defunti. Mi raccomando, mettete tutte le loro immagini lì nell'angolo bello della preghiera, insieme a tutti gli altri simboli che hanno un po' tappezzato la nostra casa con la preghiera allo Spirito Santo e che trasformano la nostra casa in una piccola chiesa, cioè un luogo d'amore, un amore del Signore, l'amore tra di noi. Guardate le nostre famiglie diventeranno più belle, più unite, si trasformeranno e diventeranno il segno del regno di Dio sulla faccia della terra. Anticiperanno la casa del cielo. Ricordiamo i nostri defunti dove loro vivono e ci precedono in questa casa del cielo, di cui quella terrena è soltanto l'anticipo, la caparra. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Ed è arrivato il momento di salutarvi, ma è volata quest'ora. Ma mi raccomando, domani allo stesso orario ci ritroviamo di nuovo. Dobbiamo continuare la storia di Lourdes, mi raccomando. E a proposito, tutte le immagini della Madonna in tutte le chiese, in tutte le santelle e le edicole del nostro paese. Vorrei che qualcuno venisse e mi portasse a far vedere l'album con tutte le foto magari stampate dal cellulare. A domani, buon pomeriggio.